Buona giornata a tutti, benvenuti a questa domenica, sesta del tempo ordinario. Ne abbiamo ancora due di domenica e poi cominciamo la quaresima. Sospendiamo le letture del tempo ordinario per riprenderle dopo Pentecoste. In fondo alla Chiesa avete tre fogli con il resoconto. Il primo resoconto della partecipazione che numero 101 persone o famiglie hanno fatto per Gian Gian in l'operazione al cuore del ragazzo filippino di Manila. C'è un resoconto su... mi pare abbastanza chiaro perché ci ho lavorato parecchio. Ho messo anche una dichiarazione dell'ospedale Philip and Youth Center, in cui dichiarano le due spese più importanti fatte fino al 12 febbraio. Mi sono permesso di tradurla, anche se è un inglese molto semplice e comprensibile. Invece nel sito mio ho messo anche due ricevute, due fatture emesse dall'ospedale. Non le ho messe qui per risparmiare carta, perché dico non ha senso, mi sembra un eccesso, no? Però ci sono e nel sito si possono vedere. E non le metto tutte perché dovrei mettere un plico, però è giusto che, per correttezza e per trasparenza, è giusto che ci sia anche una verifica, un controllo di quello che si fa. Per ora siamo arrivati solo come qui attraverso la sottoscrizione che abbiamo lanciato, siamo arrivati a 15.000 euro. È ipotizzata una spesa di 27.000 euro. Rimangono scoperte 9.000 euro. Amici e parenti là nelle Filippine hanno raccolto corrispondente di 3.000 euro. Quindi sono in totale 18. Ho messo anche il cambio in pesos filippini, che è il rapporto di 1,59 pesos. Quindi basta moltiplicare o dividere per 59 oppure per 0,017 e si hanno il cambio. Comunque l'ho fatta leggere prima di pubblicarla, mi hanno detto che è chiara, quindi la potete leggere se non altro per conoscenza. Adesso spero che ancora, tengo ancora aperto, perché potrebbe anche essere, come spesso accade, che alcuni vengono a conoscenza in ritardo e quindi possono ancora contribuire. Questa è uno. So che la famiglia ha scritto una lettera e che la invieranno. Io l'ho già ricevuta, però in modo non ufficiale. Quindi per ora non la pubblico finché non sarà ufficializzata in via formale, allora poi la pubblicherò insieme alla traduzione e la distribuirò e la metterò in rete. Questo per dire che le cose devono essere fatte bene. In queste donazioni manca ancora il contributo della parrocchia. E mi riservo, quando si chiude la raccolta, di stabilire insieme al consiglio di amministrazione di stabilire quello che si stabilirà. Quindi non voglio anticipare, proprio per vediamo di arrotondare fin dove è possibile. Quindi sicuramente sarà di più di 15.000 euro. D'altra parte non è che dobbiamo farci carico di tutto, no, diamo un contributo e penso che anche fino adesso è un contributo, come dire, notevole. di un po' più della metà, mi è arrivato un invito di partecipare al Duse, allo spettacolo di Laura Curino, dal titolo La Lista, sull'opera straordinaria di Pasquale Rotondi, che ha salvato più di 10.000 opere d'arte, dal Giorgione a Raffaello, Michelangelo, eccetera, eccetera. Ed è il Museo di Brera, il Tesoro di San Marco di Venezia, tutta roba che sarebbe stata o perduta o bruciata o trafugata dai nazisti. Tutta roba salvata che oggi noi possiamo ammirare. È stato uno spettacolo bellissimo, un monologo di questa donna preparato da lei, di questa donna sulla scena, e aveva avuto la capacità non solo di far vedere come in un film le cose che raccontava, cioè tu le vedevi. Vedevi i camion, vedevi la rocca, vedevi i quadri, vedevi i gradini, vedevi tutto, vedevi, no? I movimenti, Carfegna, Sasso Corvarola, vedevi i nazisti, vedevi i prefetti, vedevi il re che fuggiva, che scappa, la sciaboletta, e nello stesso tempo ti prendeva perché diventava tutto attuale. E la cosa più grande, a mio parere, è stata la capacità di far sperimentare come alla fine di tutto questo racconto è l'individuo che fa la differenza. In un momento, l'8 di settembre del 43, dopo aver dichiarato l'armistizio, Badoglio scappa per imbarcarsi. Il re sciaboletta con la corte e con tutti i gerarchi fascisti che erano rimasti a Roma e i funzionari fuggono letteralmente per Brindisi. Non c'è nessuno, lo Stato non esiste più. E ci sono alcune persone, semplici funzionari, che decidono, secondo la loro rettitudine e coscienza, decidono le sorti dello Stato. Allora voi capite che, e questo guardate che è attualissimo questo discorso, che in un momento in cui lo Stato, l'istituzione, la nazione è in pericolo, la cosa più importante è la persona singola, che fa veramente il peso di differenza. Non è delegando, ma è la persona singola. Perché in quel momento in cui Pasquale Rotondi non sapeva che cosa facevano gli altri, ha deciso quale doveva essere la sorte dell'anima dell'Italia. E non è scappato, è rimasto al suo posto, a rischio della sua vita, affrontando difficoltà enormi, però per fedeltà a se stesso e all'anima dell'Italia, perché se noi avessimo perso tutte queste opere avremmo perso il nostro fondamento. Alla fine della storia, finita la guerra e restituite tutte le opere ai legittimi proprietari, compreso lo Stato, Pasquale Rotondi scrive nel suo diario, sono le ultime righe del suo diario: qui si conclude la mia avventura di oltre 5 anni di funzionario dello Stato per le belle arti. Notate che non scrive ho salvato 10.000 opere, sono un eroe nazionale. Cioè, qui si conclude la mia avventura di oltre 5 anni di guerra, di funzionario dello Stato per le belle arti. Poi per 40 anni è caduto una coltre di silenzio su di lui e sugli altri che con lui hanno lavorato e hanno salvato veramente l'Italia. E lui non ha mai avanzato una pretesa, non ha mai più parlato. E fino a quando nel 1984, 40 anni dopo, un giovane sindaco di Sasso Corvaro, dove c'è la rocca dove lui aveva stipato tutte le opere, lo andò a cercare in Vaticano, dove lavorava al restauro della Cappella Sistina. E la storia di Pasquale Rotondi cominciò a diventare una storia pubblica. Salvatore Giannella, un mio amico, un editore che adesso ha chiuso l'attività di editore, è quello che ha pubblicato la prima edizione del mio romanzo Habemus Papam nel 2000. Ha scritto un libro, L'Arca della Bellezza, sulla storia di Pasquale Rotondi. E adesso c'è questo spettacolo che dura ancora oggi alle 16 al Duse. E poi io non ho potuto vedere il film perché c'è un film, un docufilm su questo che mi dicono che sia stato molto ma molto bello. Se oggi entrate in un museo e potete vedere e ammirare i più grandi autori di tutti i tempi che sono italiani, lo dovete a quest'uomo che da solo, per senso del bene comune, salvò l'arte e con essa anche la nostra anima. Mi auguro che possano effettivamente nascere non tanto delle riconoscenze, quanto piuttosto mettere in evidenza il valore, la portata, l'importanza di quello che può fare una singola persona. Ieri, non l'altro ieri, è morto a Roma, a 99 anni, Adriano Ossicini, uno psichiatra di grande fama che ha lavorato insieme all'altro psichiatra Giovanni Bollea ed è stato insieme nel 1947, aprirono il primo centro medico psicopedagogico in Italia. È stato proprio iniziato da loro. Nel 1944, appena laureato in medicina, entrò nell'ospedale Fate Bene Fratelli come volontario. Per salvare gli ebrei dal rastrellamento del 16 ottobre del 1943 si inventò il morbo K. Inventò una malattia infettiva. Ha internato tutti gli ebrei che ha potuto nell'ospedale, li ha chiusi in un reparto e ha messo un cartello, morbo K, malattia altamente infettiva. Le SS che andavano a cercare gli ebrei anche negli ospedali, quando vedevano sto cartello scappavano e se ne salvarono tanti. Perché morbo K? La K era l'iniziale dei nomi dei nazisti Kesselring e Kappeler. Fu senatore della Repubblica eletto nella sinistra indipendente dal 68 al 92. ministro della famiglia, notate la dicitura, ministro della famiglia e della solidarietà sociale nel governo Dini. A lui si deve l'istituzione dell'Ordine degli Psicologi. Vorremmo ricordarlo in un momento in cui si parla di capitani da strapazzo, in un momento in cui si parla di incompetenza. Vorremmo ricordarlo come un vero padre della Repubblica. Lui per tutta la vita, dal 68 al 92, fu senatore e fece onore al Senato. Oggi abbiamo soltanto delle comparse. Anche qui la singola persona fa la differenza. Non può valere, specialmente per un credente, la logica del così fan tutti. Lasciatelo a Mozart e a Don Giovanni. Così fan tutti. No. Anche se tutti fanno così, io farò cos'ha. Perché quello che sono io, la mia individualità, la mia indispensabilità, la mia necessità, perché io sono necessario al mondo, non dipende da quello che fanno gli altri, ma dipende da chi sono io e da quello che faccio io. Mi ha scritto Fleana, che è ancora ferma con il piede bloccato a casa. Tutte le domeniche mattina lei, prima di venire a Sant'Orpete, passava dai nipoti, dai nipotini, e gli portava la brioche. Si mangiavano la brioche e poi lei li lasciava. Adesso i nipotini hanno detto alla mamma: siccome la nonna non può venire, la brioche gliela portiamo noi. Con questa scusa i bambini continuano a mangiare brioche la domenica. Guardate come sono furbi, eh? Ce li portiamo noi alla nonna la brioche. E quindi la salutiamo. C'è la Liliana che è sempre a casa, no? C'è Pino Lanna che la, e altri che la visitano a casa sua, abita qui in San Lorenzo all'Otto. Da un po' di tempo non ho notizie di Maria Grazia Piacenza, che spero di riuscire a chiamare oggi. E poi, visto che è entrata la Maria Paola Sarpa, che accompagniamo e l'accompagniamo per mano per tutta la settimana, e non solo, perché davanti a lei si prospetta un periodo un po' pesante, però se lo zaino lo portiamo insieme diventa più leggero. E poi domani operano il papà di Paolo, che viene ricoverato domani. E anche questo diventa un nostro impegno della settimana, nella logica di quelle litanie dei volti e dei nomi. Com'è il nome di papà?
Andrea.
Andrea. Poi è venuto da Sestri Teobaldo Nozza, c'è ancora, vero? Anche lui gli è stato diagnosticato un tumore. E viviamo insieme, nel senso che portiamo, San Paolo ce lo dice chiaro, io dico le parole devono avere un senso, se non hanno un senso è meglio cancellarle, perché non serve dire condoglianze, che è una forma balorda, auguri, cosa vuol dire? Sono formule rituali, no, vacue. Se in Filippesi 2:1 c'è scritto portate i pesi gli uni degli altri, allora vuol dire di condividere il peso. Un chilo portato da una persona è un chilo, portato da 10 persone è un etto per uno. E il fatto stesso di sapere che ci sono delle persone che condividono con te, prima di tutto, limita la solitudine, che è una cosa importante, e uno non si sente completamente abbandonato in una disperazione alle volte, no? Specialmente quando c'è sofferenza. E allora vorrei invitarvi a farci carico di queste persone, di portarle nel nostro cammino settimanale, vivendo, offrendo quello che viviamo in comunione con loro. Guardate che ve lo posso veramente garantire che è fortemente terapeutico. Quando noi viviamo e non sappiamo spesso darci spiegazioni, sappiate che in qualche parte del mondo c'è qualcuno che prega per voi, perché veramente c'è una rete che non è un social network, ma c'è una rete spirituale che ci attraversa tutti. E l'obiettivo dell'Eucaristia è questo. Oggi, infatti, insieme con tutte le persone che sono in unione con noi in questa Eucaristia, in modo particolare con coloro che condividono direttamente, specificamente, l'Eucaristia, anche formale, no, attraverso lo scritto oppure attraverso l'audio, insieme con tutti loro, che sono tanti, e che non riesco a nominare tutti quelli che conosco, perché tanti non li conosco, diventa allora la realizzazione di quello che il Concilio della Lumen Gentium definisce come Chiesa, sacramento dell'unione del mondo con Dio. Diventiamo un segno, un visibile, di un processo di movimento e di spiritualità che c'è nel mondo e di condivisione che c'è nel mondo, che non si esaurisce nell'Eucaristia, ma si porta nella nostra vita, nel nostro lavoro, nelle nostre scelte, nei nostri impegni, nel nostro tempo libero, dovunque, e diamo senso alle cose. In questa domenica, in comunione con loro, oggi proclameremo le beatitudini nella versione di Luca, che è molto diversa dalle beatitudini di Matteo. Matteo capitolo 5, Luca capitolo 6. Matteo chiama le beatitudini il discorso della montagna, Luca lo chiama il discorso della pianura. Questo ci dice che non possiamo prendere il Vangelo alla lettera, come purtroppo spesso avviene. In questi giorni c'è stato l'imprudenza di uno che si dice sia un esorcista, che ha accusato una attrice che era a Sanremo di avere invocato Satana per 5 volte. Ha fatto uno sketch banale, perché poi il Fatto Quotidiano mi ha chiesto di fare un commento, ma io non vedo Sanremo, non sapevo nulla di questo affare qui. Mi hanno mandato un breve video, ho guardato il video e mi sono cascate le braccia, nel senso che se perdiamo il senso dell'umorismo e dell'ironia, veramente siamo fuori di testa. Cioè, a me sembrano che gli assatanati siano quelli che hanno fatto la critica. Cioè, questa povera banale, tra l'altro, banale, che fa finta di essere un grammofono rotto e canta la canzone Mamma di, non so di chi sia, Beniamino Gigli, no? E si interrompe si interrompe perché c'è poverina, fa il suo mestiere, fa il suo mestiere, ridanciano, fa il robot, alla fine, quando forse stufa, dice, si gira da una parte e fa Satana, 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 no? Come dire, se avesse detto acquario, 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 era la stessa cosa. Invece questo esorcista l'ha preso come una invocazione a Satana e ha preteso che desse una spiegazione. Poi arrivano come faine, arriva Salvini che difende il cristianesimo, arriva Gasparri, l'altro paladino della fede cristiana, arriva Pillon, quello della riforma grande, no? E arriva poi non so chi, un altro, sempre tutti classificati. Mancava solo Berlusconi a difendere l'autenticità interpretativa di Satana e del che chiedono, impongono che dia una risposta, chiarifichi. È il Ministero della Pubblica Istruzione che organizza o accetta che si organizzi all'interno dell'istituzione pubblica un corso di aggiornamento sull'esorcismo. Voi capite perché poi governa la Lega e 5 Stelle? Vi rendete conto? Cioè, se arriviamo a questi livelli in cui la ragione, questa è veramente la notte della ragione, se perdiamo il lume del buonsenso e della ragione, guardate ragazzi, io dico, sono passati 60 anni, 50 anni dal Concilio Vaticano II e siamo ancora fermi al più profondo Medioevo. Ma quando ci sveglieremo? Ecco una chiave, le beatitudini. Nelle beatitudini di Luca abbiamo 4 beati e 4 guai. Beati voi che ora siete poveri, questa è la novità di Luca. Luca si rivolge ai poveri sociali. Matteo fa un discorso più morale. Beati voi che siete poveri nello spirito. Sono due prospettive diverse. Guai a voi che ora siete ricchi. Quindi il giudizio avviene adesso. Ma bisogna capire che cos'è la povertà. Perché la mistica e il cristianesimo, diciamo, ordinario, quello superficiale, lo ha identificato con la miseria. Bisogna essere poveri, cioè bisogna essere miserabili. E la povertà diventava una condizione, quindi andare tra santati, andare con essere proprio, come dire, il povero diventava schiacciato, un pitocco, come è in greco, no? Pitokos. Invece la povertà è un atteggiamento fondamentale, che soltanto coloro che hanno una grande capacità di interiorità sanno cogliere. La povertà è una prospettiva di lettura della vita. E la differenza tra il ricco e il povero biblico è tutta qui. Il ricco vede la vita dal punto di vista della autosufficienza. Io posso comprare tutto. E si compravano anche Dio. Si compravano anche Dio. Perché compravano i preti. E pensavano di aver comprato Dio. Ma arriva uno che viene a dire: è più facile che un cammello con 2 gobbe entri per la cruna di un ago che è un ricco nel regno dei cieli. E poi il povero che vede la vita dalla prospettiva della necessità e della sobrietà. Tutto ciò che è superfluo, o meglio, non tutto ciò che è superfluo, perché il superfluo in latino è supersum, vuol dire tutto ciò che è, si può interpretare in due modi, no? Quello che avanza oppure quello che è super, cioè quello che è sopra. E quindi c'è anche un concetto di condivisione di quello che si è e di quello che si ha. E allora la povertà diventa un angolo di visione in cui ognuno riconosce che il proprio bisogno non è superiore al bisogno degli altri, ma bisogna mettere insieme i bisogni e condividerli e per dividere in parti uguali quelle che sono le risorse. Quindi vedete che è anche un discorso anche economico, anche politico. Quando si dice che in chiesa non bisogna fare politica, chi fa queste affermazioni è meglio che se ne vada via, perché si troverà disorientato, perché il Vangelo ci pone di fronte non a delle regole, non di fronte a delle regole, ma di fronte ad una consistenza dell'essere che poi conseguentemente agisce in un certo modo. Ascolteremo anche la prima lettura di Geremia, poi diremo qualcosa, e anche San Paolo che ci dà la chiave di tutto: ricchezza, povertà, vita, morte, scelte, cioè, qual è il punto centrale? È la risurrezione di Gesù. Senza la risurrezione di Gesù, che bisogna però capire nella chiave semitica, senza la risurrezione di Gesù, tutto quello che noi diciamo sono parole vuote, perché non sappiamo dove appenderle. La risurrezione è questa luce che illumina le singole scelte, perché ci fa vedere che c'è sempre la possibilità di una vita diversa. Risurrezione significa questo, una vita diversa. Non sei schiacciato dalle cose mortali, non sei schiacciato dalla sofferenza, non sei schiacciato dalla morte, non sei schiacciato dalla pesantezza della vita, non sei schiacciato dai fatti della storia, perché tutto questo ha un altro versante, che è il versante della risurrezione. Cioè tu puoi risorgere, però non puoi risorgere da solo, devi risorgere attraverso il cibo, il nutrimento che viene dall'Eucaristia. Hai in te l'alimento per poter vedere, sperimentare e condividere questa prospettiva di vita e di futuro, che è l'escatologia, che chiamiamo in termine tecnico l'escatologia. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi.
Spirito Santo, tu sei la luce che illumina la via del Vangelo, che è il Signore Gesù.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu apri il cuore nostro perché confidi sempre nel Signore Gesù.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci radichi nell'albero che è Cristo, come rami viventi della sua linfa.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'ombra che sconfigge il caldo e l'acqua che disseta chi è riarso.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il fondamento della beatitudine a cui siamo convocati.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu mormori nel nostro cuore la parola del Signore giorno e notte.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci rendi solidi come un albero piantato lungo i corsi d'acqua.
Veni Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il santo che veglia sul cammino dei giusti di ogni tempo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il principio della risurrezione del Signore morto per noi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei testimone e garante che Cristo Gesù è risorto dai morti.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei testimone e garante che anche noi risorgeremo in Lui.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei testimone e garante. Spirito Santo, tu alimenti la fede di chi confessa che Gesù è risorto da morte.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la garanzia che la nostra fede non è né può essere vana.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu guidasti le folle e gli apostoli sulla pianura delle beatitudini.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu custodisci il regno di Dio riservato ai poveri di Yahweh.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu conservi la parola per sfamare chi ha fame e sete di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'unguento che consola e ristora chi piange ed è sconsolato.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei lo scudo che protegge i discepoli da insulti e aggressioni.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu convochi i ricchi alla mensa della condivisione, unica loro salvezza.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu resti con noi perché possiamo essere sempre i figli della beatitudine.
Veni, Santo Spirito.
Se volessimo definire la liturgia di oggi, la dovremmo chiamare come la proposta delle due vie o il bivio, perché ci sono due possibilità che superano l'indifferenza. O viviamo il presente e la nostra esperienza di vita come premessa di un futuro che è dentro di noi, o restiamo chiusi nella strettoia della nostra piccola esistenza, chiudendoci a tutto quello che è attorno e accanto a noi. Le beatitudini sono questa possibilità, riuscire a vedere qual è l'alternativa e quale vale la pena vivere. Domandiamo alla Trinità, che in questa Eucaristia ci aiuti a scendere un po' più nel profondo. Beshemiam, Meamen, Veruach, Akkodesh, Elohim me Echad, Amen. La domanda: quale logica guida la nostra vita? Potrebbe accadere che noi ci lasciamo vivere, ma è importante sapere qual è la logica attorno a cui, qual è il punto, il fulcro, il fondamento attorno a cui ruota, perché uno ci deve essere, anche se noi facciamo fatica a riconoscerlo. Uno degli scopi della vita è proprio questo, riuscire, riflettendo su se stessi, a capire attorno a che cosa ruota la nostra vita. Potrebbe essere il nostro io, cioè il bisogno permanente di gratificazione e quindi di apparire, per cui mettiamo in moto i meccanismi che ci permettono di essere sempre all'attenzione, vogliamo attirare l'attenzione degli altri. Ecco, in questo, per esempio, Pasquale Rotondi ha fatto una vita completamente diversa, pur facendo cose grandi, straordinarie, impossibili, è rimasto avvinchiato alla sua realtà, che ha vissuto come dovere. La logica di Adam: autosufficienza, bisogno di riconoscimento da parte degli altri, anche da parte di Dio, oppure bisogno di essere se stessi. E chi è consapevole della propria consistenza interiore non teme di avere o non avere gratificazioni. Nella nostra giornata, quale rapporto abbiamo con Dio? Quanto spazio occupa la parola di Dio che incarna le clausole delle beatitudini? Fare l'esame di coscienza significa non fare la lista della spesa, ma scendere in profondità per intuire, capire, chiamare per nome questa unità interiore che regola la nostra esistenza.
Signore, ci siamo dimenticati delle beatitudini per vivere del nostro egoismo.
Kyrie eleison.
Cristo, non ti abbiamo riconosciuto come nostra unica sorgente di beatitudine.
Kyrie eleison.
Signore, spesso il nostro orizzonte di vita è fermo al limite della nostra esperienza. Cristo, abbiamo perseguito il superfluo e tradito le condizioni del tuo regno.
Christe eleison.
Signore, guarisci nello spirito perché possiamo aderire alla tua volontà.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente che pianta il giusto come albero rigoglioso lungo i corsi di acqua fresca e lo guida sulla via della vita, per i meriti del santo profeta Geremia, per i meriti del santo re Davide, ma specialmente per i meriti del Signore nostro Gesù di Nazareth, che ci guida sul sentiero delle beatitudini che conducono al regno del Padre, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo,
Santo,
la gloria del Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, quelle che abbiamo portato con noi, tutte le persone che sono unite a noi, le persone con cui lavoriamo, le persone che incontriamo per strada, con cui abbiamo azione, relazione, le persone che amiamo, le persone che non conosciamo, ma che condividono con noi l'Eucaristia, e le persone con le quali siamo unite per vocazione, per chiamata, perché se oggi noi siamo qui, lo siamo in rappresentanza del mondo, perché siamo stati convocati dallo Spirito per essere il sacramento della Chiesa che per natura e mandato è universale. Ricordiamo allora tutti coloro che sono esclusi in qualsiasi forma e modo, coloro che non riescono a soddisfare i loro bisogni fondamentali, senza distinzione di confine, di nazionalità, di cultura. In modo particolare in questo tempo di transizione, di decadenza, tutti i migranti, tutti coloro che senza alcuna colpa sono le vittime privilegiate delle guerre, tutti coloro che sono ammalati, ovunque essi siano, e anche tutti coloro che accompagnano gli ammalati con il volontariato, con il servizio, con la presenza. Tutti coloro che si fanno carico di portare i pesi gli uni degli altri. Vedete come si affolla l'Eucaristia? Avere il senso di essere una parte di un mondo e di rappresentare il mondo significa non solo ridimensionarsi, ma prendere coscienza della propria vocazione. E l'Eucaristia è il luogo dove io prendo questa coscienza e mi impegno a viverla, perché la Eucaristia prosegue oltre la soglia di questa Chiesa. Preghiamo.
O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva a te da ogni parte della terra. Spezza il giogo della violenza e dell'egoismo che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa che, accogliendoci a Vicenza come fratelli, diventiamo segno dell'umanità rinnovata nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. E come l'albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
Beato l'uomo che confida nel Signore.
Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Beato l'uomo che confida nel Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come posso dire a alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Alleluia. Sorelle, fratelli, che il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 6, versetto 17 e versetti 20-26. In quel tempo Gesù, disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Matteo, nel discorso delle beatitudini, fa fare a Gesù, nel discorso nel contesto dell'intero Vangelo, fa fare a Gesù cinque discorsi, e secondo il metodo ebraico cinque discorsi corrispondono alle cinque libri che la tradizione giudaica attribuisce a Mosè. Per Matteo Gesù sale sul monte, così come Mosè sale sul monte Sinai. Per cui l'obiettivo di Matteo è quello di presentare Gesù come il nuovo Mosè. D'altra parte, nello stesso discorso di introduzione del discorso della montagna, Gesù dice che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento. Quindi porta a compimento quello che aveva iniziato Mosè. E Gesù è il nuovo Mosè. Ecco perché in questo bisogna capire che non c'è frattura fra la Chiesa e Israele, ma c'è continuità. Tutto quello che per 19 secoli è stato propagandato all'interno della Chiesa cristiana nelle varie forme di sostituzione, la teologia della sostituzione è una aberrazione anti-evangelica. Mentre, quindi, il discorso di Matteo si rivolge prevalentemente all'interno di Israele. Mentre Luca, e lo vediamo dal versetto 17, fa un discorso delle beatitudini più universale. Si rivolge a tutti, e non soltanto a chi ha deciso di scegliere di seguire Gesù o la legge di Mosè, e quindi poi anche Gesù. Il discorso di Luca, che è più sociale, si rivolge proprio alle categorie dei poveri da un punto di vista sociale e non spiritualistico, e si apre proprio con questa dimensione. Avete in quel tempo Gesù, disceso con loro, cioè i dodici, rappresentanti delle 12 tribù di Israele, quindi Israele non è escluso, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli distinti dai 12 e gran moltitudine di gente, notate, da tutta la Giudea, dove c'era il Tempio di Gerusalemme, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Tiro e Sidone si trovano a nord-ovest, nell'attuale Libano. All'epoca erano nella Siria. Dunque Gesù, Tiro e Sidone sono fuori dai confini della Palestina. E quindi il discorso che Gesù fa per Luca è un discorso che supera i confini del nazionalismo israelitico, giudaico, per aprirsi al mondo intero. Sia per Luca, sia per Matteo, il discorso delle beatitudini è un discorso costituente. Che cos'è la Costituzione in un paese civile, una Costituzione moderna? Non è una serie di leggi, di norme, fai così, fai cosà, eccetera. Questo è compito della legge. La Costituzione afferma delle direttive, delle direttrici, indica la prospettiva entro la quale, non a caso, c'è una Corte Costituzionale che deve valutare se le singole leggi sono inadeguate, sono coerenti con i principi fondativi di chi si è dato questa Costituzione, e se non sono adeguate sono dichiarate illegittime. Quindi la regola fondamentale, la visione, potremmo dire, fondamentale è la Costituzione. Le beatitudini sono nel Vangelo, svolgono nel Vangelo quello che la Costituzione svolge nella società civile. Quindi le beatitudini non sono semplicemente un invito etico, ma sono una visione, sono una prospettiva, sono un indirizzo, quella è la via. Poi tutto il resto deve adeguarsi e prospettarsi in quella direzione. Non è un caso che, se mi fermo soltanto al primo versetto, perché quello secondo me è più, poi il resto avete anche uno schema e avete delle applicazioni che mi pare siano molto comprensibilissime. Avete notato come Gesù disceso con loro, quindi significa che parte dall'alto, se discende va dall'alto verso il basso. In greco il verbo è katabaino, katà, vengo dall'alto, katà, verso il basso. E questo è lo stesso verbo che noi troviamo in Esodo 19, 20 e 21, che viene utilizzato dalla 70 per Mosè, che scende verso il popolo una volta ricevuta la legge, la Torah. Si noti che in Esodo 19, 20 anche Dio catebe, discese, e nel capitolo dell'Esodo capitolo 3 versetto 7 Dio, roveto ardente, vi ricordate? Dio dice a Mosè, si avvicina per sapere cos'è questo mistero del roveto che brucia senza consumarsi, e sente una voce che gli dice: fermati, la terra che tu calpesti è terra santa, levati i calzari. Inavvertitamente Mosè era entrato in un recinto consacrato. E poi la voce aggiunge: ho visto, notate i verbi, perché la lingua è precisa, eh? Ho visto la sofferenza del mio popolo, virgola, sono sceso. Ancora deve tutto accadere, eh? Ancora tutto deve accadere. Eppure lo dà come avvenuto. Sono sceso. E si usa lo stesso verbo. Katabaino. Mosè deve salire sul monte a neve, salì per ricevere la Torah deve salire, per portare la Torah deve scendere. Dunque c'è questo sali e scendi, questo antiriviene, che indica il rapporto tra alto e basso. E che cosa vuol dire questo? Che l'alto, nella cultura orientale, l'alto è il luogo della divinità, il basso è il luogo della umanità. Secondo tutte le religioni conosciute, tra l'alto e il basso, tra la divinità e l'umanità, c'è una invalicabilità. Dio sta là e l'uomo sta qui. L'unico luogo di convergenza, di unità, è nel tempo e la liturgia. Nello spazio è il tempio, cioè sono il luogo e il tempo che diventano mediazione tra l'alto e il basso. Se tu vuoi contattarti, vuoi metterti in contatto con Dio, devi entrare in un luogo sacro. Se vuoi rapportarti più intimamente con questa divinità, devi celebrare un sacrificio, una liturgia, un rito. Tutte le religioni conosciute hanno questa struttura, tutte. Qui, nella Bibbia, cosa che non è stata compresa, specialmente con la venuta di Gesù, tutto questo viene sconvolto. Perché se nel capitolo 4 di Giovanni Gesù dice alla Samaritana: donna, è venuto il tempo in cui né su questo luogo né a Gerusalemme voi adorerete il Dio che è spirito e verità, vuol dire che noi lo possiamo fare dappertutto. Che cioè c'è un modo nuovo, e questo scendere e salire nel discorso che si fa del Vangelo di Luca vuol dire che l'alto è sceso in pianura e noi possiamo accostarci a questo alto, cioè noi possiamo fare l'esperienza di Dio. Non è più separato, guardate che ancora oggi è così, musulmanesimo, ebraismo un po' meno, ma il musulmanesimo, tutte le religioni orientali in modo particolare, cioè la divinità è separata, non c'è nessun contatto, nessuno. L'unico tentativo che l'uomo può fare è quello di comprare la divinità. Non è un caso che si divulgano, in Oriente all'inizio dell'umanità, si divulgano molto i sacrifici. I sacrifici, come si chiamano i sacrifici? I sacrifici di comunione, perché si mangiano le carni consacrate agli dèi per entrare in comunione. Mentre anche qui si mangia, ma non c'è sacrificio cruento, perché è un rapporto profondamente spirituale. E il rapporto spirituale significa che la vera natura dell'Eucaristia è la relazione, come avviene tra gli umani. Avere una relazione con Dio. Le beatitudini affondano le radici per questa relazione. Capisco che può essere difficile, però ci dobbiamo sforzare. Il Dio di Mosè in Gesù Cristo diventa prossimo. E allora la conclusione che io posso tirare per me e per voi è proprio questa. Andiamo nel mondo e scopriamo la prossimità di Dio, che non è impossibile, non è separata. Perché se questo rapporto attraverso l'Eucaristia è un rapporto spirituale, che non è, notate, spirituale, non è opposto a reale. Spirituale vuol dire che è realissimo, ma nello stesso tempo che è costante, perché un rapporto materiale, se io mi devo vedere con una persona, la devo sperimentare fisicamente. Se io mi rapporto in modo spirituale, dovunque sono, sono in rapporto con questa persona. Pensate all'amore. Quando tu dici amo, in questo momento le persone che voi amate non sono qui, ma voi siete tutti in relazione con queste persone. E c'è un rapporto vitale che è reale, quindi uscendo da questa chiesa comincia ad avere Eucaristia, che non è un'Eucaristia sacrificale, ma è un'Eucaristia di relazione. Dove Dio? Dio negli avvenimenti, Dio nelle persone, Dio nei fatti, Dio nella realtà, è in quello che accade. E allora devo avere la capacità di scendere, di abitare queste realtà e di trovarvi non una corrispondenza conveniente secondo il bisogno, ma di trovarvi una relazione profonda che ha le sue leggi e le sue regole. E questa è una prospettiva universale, questa è la povertà. La povertà significa non avere difese, aprirsi a tutte le esperienze cercando di trovare in esse il volto di Dio. Diceva un biblista dell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, padre Sertianche, nel momento in cui Cristo muore, che è il senso della seconda lettura di oggi, della risurrezione, la croce di Cristo si è sparpagliata, si è frantumata come in una esplosione atomica in miliardi di frammenti che sono finiti da tutte le parti. Compito della Chiesa e dei cristiani è quello di andare in giro per il mondo a raccogliere questi pezzettini e ricostruire la croce di Cristo, che è una croce di risurrezione e non di peso, e non di peso. E ogni volta che noi compiamo un atto di comunione o di relazione in nome e per conto e insieme a Gesù, noi operiamo un atto di salvezza nel mondo, col mondo e per il mondo. Vorrei una parola dare il... Dopo un po' di tempo è benvenuto a Manuela e a Giacomo, che sono i due che si occupano del martedì e del sabato con un'attività per gli anziani. Ci sono pochi, sono 5 o 6 mi pare, e sarebbe importante, come dire, divulgare questo servizio, che però secondo me è proprio perché è così che potrebbe funzionare, perché bisogna avere anche ho la sensazione che per fare le cose vere ci voglia tempo, e quindi mentre noi siamo loro grati di quello che sono, di quello che fanno e come lo fanno, nello stesso tempo vogliamo dire loro che, come spesso diciamo, non sono mai soli, secondo il criterio dell'Eucaristia di San Torpete.
Crediamo in un solo Dio Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre attraverso il Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti e condivisione ci disponiamo ad uno scambio profetico della pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore. Ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua volontà l'eterna ricompensa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita.
La benedizione scenda su di noi, perché confidiamo nel Signore e in Lui riponiamo la nostra fiducia.
Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno.
Kyrie eleison, Christe eleison, il nostro cuore non si allontana da te, o Signore, perché tu sei il nostro Dio e Creatore. Christe eleison, pneuma eleison.
Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, tutta la terra è piena della sua gloria.
Osanna al Signore che viene.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Siamo come alberi piantati lungo l'acqua, perché crediamo in te, o nostro Dio e Padre.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Beato chi si compiace della legge del Signore e la medita giorno e notte.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue del Signore Gesù, tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Tuo Signore, vegli sul cammino dei giusti e dai frutto alle sue opere.
Nella notte in cui, tradito, fu consegnato alla morte, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Beati noi che ora siamo affamati della parola che si fa pane, perché tu ci sazi, Padre nostro dei cieli.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Beati i poveri, perché ad essi appartiene il regno di Dio.
Fate questo in memoria di me.
Beati voi che ora piangete, perché il Signore è la nostra consolazione e il nostro rifugio.
Mistero della fede.
La tua morte annunziamo, Signore, la tua risurrezione noi celebriamo, la tua venuta noi attendiamo, pellegrini nel mondo che tu ami.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Se noi abbiamo speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo. Ricordiamo Andrea, il papà di Paola, Fliana, Liliana, Maria Grazia, Maria Paola, Maria Rosa e tutte le persone che in qualsiasi modo sono unite con noi. In questo momento particolare vorrei anche, in modo particolare, che pregassimo per Papa Francesco, sempre più solo. Il collegio episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento.
Noi proclamiamo che Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, a tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi e non resta nella via dei peccatori.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo Pasquale Rotondi, Adriano Ossicini e le persone che sono morte questa notte, che moriranno questa settimana, affinché la nostra presenza sia già lì ad accoglierli con una carezza. Tutti i morti ai confini degli stati, tutti i morti sotto le guerre, tutti i morti per fame, per sete, per abbandono, tutti i minori sui quali è usata violenza e anche tutte le donne che sono sempre più aggredite in quanto donne. Tutti i nostri defunti. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, ma se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, avunati bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titiabet reuach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya kembeha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana ablana secum yom veyom, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di af anachna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta lina lenision, ma liberaci dal male, e la pesena min beishia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ne custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio, dice il Signore.
Preghiamo. Signore,
che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che riceviamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore, che ha chiamato i poveri, gli afflitti e gli esclusi, ci colmi della sua benedizione.
Amen.
Il Signore, che chiama i ricchi alla conversione e della condivisione, ci liberi dall'ansia dell'avere.
Il Signore, che chiama la Chiesa ad essere madre dei poveri, le doni il carisma della povertà.
Il Signore, che ci propone il regno di Dio come principio e fine, ci doni la fortezza dello spirito.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Vi invito a leggere questo resoconto, che non è solo un resoconto economico, ma è una pagina di catechesi, perché non è che avendo contribuito in qualche modo economicamente noi abbiamo non solo risolto, ma io credo che dobbiamo riflettere, come metto in evidenza, che è un atto, un fatto che si colloca dentro un contesto storico attuale e probabilmente, se ci riflettete, abbiamo ricevuto molto di più di quanto non abbiamo dato, ma molto di più. Per cui penso, come scrivo in fondo, che dovremmo essere noi a ringraziare Gian Gian per quella per questa possibilità che ci ha dato. Auguro a tutti una buona domenica, con la messa che è finita come rito, ma inizia adesso nella testimonianza della vita, andando incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
E nello stesso tempo dobbiamo dire grazie a Enzo per averci dato anche lui questa opportunità facendosi mediatore. Vi lascio il microfono acceso qua.
Ciao Enzo da Marino.
Ciao Enzo da Claudio.
Ciao Enzo Giacomo.
Ciao Enzo Manuela.
Ciao Enzo, buona domenica, sono Chris. Tutto bene? Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Enzo, sono Friday.
Hai capito Enzo? C'è anche Friday. E qua ci sono io che ti saluto e ti ringraziamo tutti per Gian Gian. John John, come Yayan, non lo so come si chiama. E c'è pure una signora che sta cercando di fare la vaga e ti vorrebbe salutare.
E lo so che sono Anna, ciao Enzo, sono Anna, ciao.
Vedi, è per ricordarle che lei è Anna, perché a volte non se lo ricorda.
Spiritosa. A presto Enzo.
Ciao ciao.
Enzo ciao, poi ci sentiamo con la mail, perché poi lui scrive la mail. Guarda, Giuseppina non c'è perché è ammalata, ma ti saluta, eh? Ciao, ciao.
Ciao saluta Enzo, Maria Rosa.
Ciao Enzo.